Capitolo VI. Lo spirito pastorale di Ubaldo nel governo della diocesi. Il sacerdozio del quale nell'episcopato si ha la pienezza è stato costituito da Gesù Cristo perché chi lo riveste sia intermediario fra il cielo e la terra, fra Dio e gli uomini, per placare la giustizia divina offesa per i peccati, per esporre al Signore i bisogni dell'umanità e per fare scendere dal cielo su essa i doni misteriosi della grazia. Tale missione che San Paolo dice assegnata al sacerdozio fu da Ubaldo, divenuto vescovo, accettata con scrupoloso rigore. Innanzitutto egli, come abbiamo narrato, non volle per nulla spogliarsi della sua consueta semplicità, che anzi rivestì le forme della più dura austerità. «Questo santo uomo», scrive il suo contemporaneo Giordano, «fu parcissimo del vivere, sicché, disprezzando i cibi delicati, usava cibi grossi e quasi sempre legumi, insino alla morte, faceva grande astinenza, dormiva sopra la terra nuda, ovvero sovra a tavole di legno, cavalcava un cavallo abbietto, usava vesti aspre e vili». E questa esposizione così semplice che Giordano, secondo il suo consueto, fa della vita esteriore di Ubaldo, Teobaldo completa con la sua forma più scelta. Le sue parole erano poche, e queste sempre condite del sale della saggezza, parco il vitto ma sufficiente, e perciò esente da ogni vana gloria, poiché mentre prendeva ogni genere di cibo, sebbene con somma parsimonia, per evitare la vanità troppo familiare a chi fa astinenza, usava il più sovente solo pane duro, con cui rifocillava il corpicciuolo senza servire alla squisitezza dei cibi. Il suo vestito era piuttosto insufficiente e più adatto a favorire che a riparare il freddo, e così semplice e temperatamente ordinario da non parere né troppo costoso né troppo spregevole per la bassezza. E cosa dirò io della povertà del suo letto? Egli contentavasi di poca paglia, di un piccolo sacco e di una vile e piccola coperta, che se poi l'asprezza del freddo ve lo costringeva, egli poneva sopra il suo letto le sue vesti. Queste semplici descrizioni delle sue abitudini nel viver domestico rivelano quanto vivo fosse nel suo cuore lo spirito di povertà e come cercasse di essere agli altri di guida con l'esempio della sua vita. E chi può negare la mirabile eloquenza di questo distacco dalla terra, l'efficacia di questo spontaneo assidersi al livello degli uomini diseredati dalla sorte, per parte di un vescovo che, se avesse voluto, avrebbe potuto comparire dinanzi a loro nel fasto di un principe? Chi può comprendere la forza della sua parola, che parlava della fiducia nel cielo e della rassegnazione ai divini voleri, non sotto il manto dell'oro o della porpora, ma velato di quella stessa polvere onde erano ricoperti gli infelici? Il povero ama molto chi lo conforta, ma solo quando l'uomo caritatevole si presenta a lui nella stessa semplicità e con la stessa forma di messa di cui è circondata la sua miseria. Quindi la semplicità evangelica del santo vescovo accresceva autorità alla sua parola sacerdotale, l'esempio di una vita distaccata da ogni terrena ricchezza. La completa imitazione della figura di Gesù Cristo era il sustrato solidissimo su cui egli fondava tutta la sua azione episcopale. Gubbio di tali esempi ne aveva avuti tanti sott'occhio, venuti da monasteri dei dintorni. Trovarne però ancora uno fulgentissimo in un vescovo, membro della propria aristocrazia, in un uomo che aveva diviso i suoi averi fra qualche congiunto, coi poveri e le chiese, era un grande incitamento al bene, stimolo e conforto e rinnovazione morale. Ma questa rinnovazione non doveva pullular soltanto in forza dell'austera purezza o dalla semplicità della vita domestica. Questa era la condizione primaria, il sustrato di tutta la sua operosa attività. L'opera poi che seguì fu lo sforzo dell'agricoltore che pone tutta la sua industria nel coltivare il campo affidato ai suoi sudori. E il primo pensiero in questo lavoro di epurazione e di riforma fu da lui rivolto al suo clero. Possedere un clero santo, un clero operoso, è stata sempre la mira di un vescovo zelante, perché egli conosce benissimo che l'efficacia dell'opera sua dipende tutta dal zelo dei sacerdoti che lo coadiuvano. Ubaldo si era, fin dal suo priorato, interessato del suo clero. La riforma della sua canonica è il primo atto da lui compiuto per la formazione di un clero virtuoso. Vescovo, egli proseguì questo suo lavoro di restaurazione e di miglioramento del clero. Quest'opera doveva particolarmente rivolgersi al clero secolare. Il clero regolare era già da lungo tempo molto innanzi nella virtù, ma il clero secolare lasciava ancora molto a desiderare nella sua condotta ed operosità. Ubaldo attese sicuro a questa completa riforma dei suoi sacerdoti. Noi conosciamo pochi indizi in proposito. Uno di questi è l'introduzione della regola scritta nelle collegiate della sua diocesi. Delle varie collegiate, sicuramente la migliore era quella di San Secondo. Ivi la virtù era coltivata con premura ed Ubaldo, dall'esempio di quei sacerdoti, aveva appreso a vivere santamente. Ma quella vita così esemplare era opera di chi presiedeva la collegiata più che di una costituzione regolare. Egli comprese che la mancanza di una regola precisa avrebbe esposto la vita della collegiata ai capricci di chi la componeva o di chi ne stava la direzione, e che quindi molto meglio sarebbe stato introdurre una norma scritta che fosse superiore alle ingiunzioni libere e mutabili di un priore. Pertanto volle che anche in quella collegiata venisse introdotta una regola che poi fu quella di Sant'Agostino, già tenuta in molte canoniche del tempo. Ciò avveniva nel 1141. Egli fece chiedere dal rettore Leto al pontefice Innocenzo II che con suo decreto volesse erigere la chiesa dei santi Secondino ed Agapio a canonica, dove per sempre venisse osservata la regola dotta di Sant'Agostino. Il diploma pontificio fu concesso con la data 23 marzo dello stesso anno, e che prima realmente non vi sia stata ivi una regola canonicale a noi risulta da una frase della vita di Giordano, la quale dice che Ubaldo ridusse quella chiesa da piccola cappella in canonica, da secolare la fece regolare. Ora, se tanto interesse ebbe egli per una collegiata, dove pure la vita era tanto esemplare, quale non sarà stato il suo zelo per migliorare il clero delle altre chiese della città e della diocesi? Con quanto impegno non si sarà interessato a questa capitale riforma? Qui i documenti a noi vengono meno, però non aveva che da imitare le consuetudini dei migliori predecessori nella sua sede. Di Rodolfo, vissuto circa un secolo prima, scrive San Pier Damiano che ogni anno convocava il suo sinodo. Formato anche Ubaldo alla stessa scuola, poteva mettere in non cale un insegnamento così saggio? Né un dubbio che con i sinodi abbia egli garantito la retta amministrazione della diocesi, la disciplina nel clero, le virtù e la pietà nel popolo. Egli volle modificata una delle norme più comuni del suo tempo nei processi dei sacerdoti colpevoli. Era stata consuetudine di più vescovi, ed assai probabilmente di alcuno dei suoi predecessori, di imporre delle multe severe agli sventurati sacerdoti che per ragione di disciplina dovessero subire un processo. Di quelle, una porzione andava al vescovo stesso. Ubaldo abrogò questo sconcio. E se permise che si imponessero delle multe ai colpevoli, volle che queste andassero a vantaggio unicamente dei poveri o dei luoghi pii, e vietò che venisse devoluto alcunché alla mensa episcopale, perché non voleva si dicesse che egli si valeva dell'altrui colpa per trarne un profitto terreno, adducendo il versetto del Salmo «Non ho preso parte ai colpevoli». Però da una frase dei biografi noi dobbiamo dedurre che Ubaldo sia stato tardo al punire e molto facile al perdono. I suoi contemporanei dovettero fargliene un addebito e motivarne fra loro delle critiche, poiché parlando delle ultime gravi infermità tollerate dal santo, Teobaldo dice che il Signore volle con quelle purgarlo anche da tutto ciò che per la sua grande mansuetudine avesse egli lasciato correre senza riprensione. Questa eccessiva indulgenza doveva indubbiamente riguardare in gran parte il clero, eppure un tale addebito gli si può ben perdonare se un giorno, prima che a lui, era stato fatto al divino pastore, Gesù. Il suo cuore veramente paterno aveva solo parole di carità per le pecorelle smarrite, ma non le dimenticava dinanzi a Dio. Giordano aggiunge che nel suo spirito elevato amava raccomandarle al Signore e pregava per loro ripetendo con l'Apostolo «Chi sta in piedi stia attento a non cadere». Quale impressione facesse nell'animo dei sacerdoti colpevoli e puniti tale innovazione non è chi non lo veda. Prima poteva aversi il timore che il vescovo punisse per brama di arricchire con le spoglie del colpevole. Dopo questa riforma il sospetto era rimosso e se Ubaldo veniva a duri provvedimenti tutti sapevano che egli era indotto dall'amore alla disciplina e dal desiderio del ravvedimento dei colpevoli, motivi terreni esulavano dalle sue sentenze. E questo spirito di rettitudine e di disinteresse egli lo manifestò anche negli altri esercizi del ministero pastorale. Era consuetudine che ogni qualvolta doveva consacrarsi una chiesa, una cappella, un altare, vi convenissero non solo il vescovo diocesano, ma pure i vescovi delle sedi vicine. Uniformandosi a tale consuetudine, anche Ubaldo prendeva parte alla sacra di qualche chiesa fuori della sua diocesi. Con lui recavansi i chierici del suo seguito. I fedeli, onde compensarli dell'incomodo avuto intervenendo a quelle eccezionali cerimonie, solevano far dei presenti ai convenuti, prima ai vescovi, indi ai sacerdoti. Tali offerte alle volte erano fatte in denaro, altre volte al contrario in derrate alimentari. Le stesse consuetudini avevansi nell'occasione della sacra visita. Il vescovo ed i sacerdoti, oltre il viaticum, avevano diritto ad alcuni donativi che potevano equipararsi ad una tassa ecclesiastica. Ubaldo non volle mai in tali circostanze accettare alcunché. Vietò pure ai chierici del suo seguito in tali occasioni di ricevere donativi. Per quanto era possibile, rifiutava pure il desinare, dicendo che se i fedeli avevano portato offerte alla chiesa, essi le avevano fatte perché servissero per la decorazione del culto, non già perché servissero a chi solo vi si recava in un caso eccezionale. Come riuscisse esemplare presso il popolo tale disinteresse del vescovo e del suo clero è facile a comprendersi. In tal guisa egli spronava i fedeli a fare elargizioni alle chiese, mentre essi ben conoscevano che i loro donativi avrebbero servito non per arricchire alcuno, ma per procurare il sostentamento al clero che le officiava, per sovvenire ai poveri, per la conservazione e per il decoro degli edifici sacri. Ed in queste elargizioni e donazioni stesse, Ubaldo seppe precedere col suo esempio. Ci restano ancora alcuni di questi documenti notarili con cui egli donava parte del suo patrimonio alle chiese di San Mariano e dall'altra di San Secondo. Questi portano in calce la firma del santo stesso. Molti altri sono certo andati perduti. Noi, dai restanti, possiamo arguire quale spirito di generosità animasse il suo cuore. Dietro l'esempio del vescovo, anche i suoi diocesani largheggiavano in offerte. Anche qui noi abbiamo numerosi documenti che attestano la generosità del popolo nello spogliarsi delle proprie possessioni per arricchirne le chiese, per erigerne delle nuove, per dotare monasteri. Dal piccolo proprietario che cedeva il campicello di poche aree al forte feudatario che faceva l'ascito del proprio feudo, noi troviamo tante volte ripetuto l'atto generoso del santo vescovo. E questa gara si ripeté per tutto il secolo, così che può ben dirsi che le chiese più avvantaggiarono per il nobile disinteresse di Ubaldo che non avrebbero fatto per la più saggia amministrazione. Di queste donazioni mi piace ricordarne qualcuna. Gualfredo di Ugolino nel 1137 dona vasti terreni fra Costacciaro e Cantiano alla canonica di San Mariano. Ugualmente Corbolo di Baroncello dona nel 1141 i suoi beni presso la pieve di Sant'Andrea del Calcinaro. Enrico di Giovanni cede nel 1144 i suoi possedimenti posti nei territori di Gubbio e Nocera. Rainaldo di Rodolfino dona il castello e territorio di Sioli. Armandino di Bernardo, Ruggero di Rolando di Ubaldo donano nel 1157 le loro ampie possessioni di Colle Casale. Plantanello di Bernardino nel 1168 cede alla stessa canonica molte terre nel territorio di Città di Castello. Che se Ubaldo mostrava il massimo suo disinteresse, non per questo trascurava i diritti della Chiesa. I beni spettanti alle Chiese non erano suoi, erano di Dio e dei poveri. Egli ne era solo il tutore e doveva amministrarli per mantenerci i sacerdoti, per sollevare l'indigenza dei poverelli, degli infermi, delle vedove e dei pupilli. Quindi egli doveva render conto scrupoloso al Signore del modo con cui aveva tenuto l'amministrazione di questa famiglia di Gesù Cristo. Egli per primo quindi cercò ottenere alle chiese che ancora non li avessero diplomi pontifici perché queste godessero dei privilegi ed esenzioni spettanti alle chiese immediatamente sottoposte alla sede romana. La cattedrale ha il primo diploma dal Papa Innocenzo II nel 1137, un secondo da Celestino II nel 1143, la canonica di San Secondo tiene il suo diploma nel 1141. Di altre chiese noi non sappiamo, però egli stesso concede pochi giorni prima della sua morte un privilegio alla chiesa e collegiata di San Felicissimo. né permette che i beni delle chiese vengano violati. Abbiamo già riferito, parlando della mansuetudine e generosità del nostro santo, come egli personalmente si fosse recato da un capomastro perché risparmiasse alla vigna dell'episcopio lo sconcio che le procurava la fogna scavata al di sopra. E nel riprendere l'operaio, egli si lamenta dell'ingiuria recata non alla sua vigna, ma alla vigna di Gesù Cristo, parola che nelle sue labbra non suonava una sconcia profanazione, ma come abbiamo già notato era la più nuda verità. Nel tutelare i beni delle chiese, o il patrimonio sacro, egli, così mite e buono, sapeva ricorrere alla severità delle pene canoniche. Nel privilegio concesso alla chiesa di San Felicissimo, egli fulmina la scomunica, per parte di Dio e sua, a chiunque violasse i diritti di quella chiesa, con la qual sanzione egli mostra che sa valersi di tutta la sua autorità nel punire i conculcatori dei diritti della Chiesa. Però abbiamo un documento che, se ci conferma la sua severità nel difendere i beni ecclesiastici, ci testimonia pure come fosse pronto a perdonare ai violatori che pentiti ne facessero ammenda. La scena è di uno schietto sapore medievale e riflette appieno i rudi costumi di quel tempo. Venne a morte il 4 agosto 1154 in Gubbio una signora di nome Fresia, donna senza dubbio distinta per l'altezza dei suoi natali e per il censo. Essa con la famiglia aveva usurpato beni altrui, fra i quali alcuni della canonica tenuti in enfiteusi da Bonizello di Ingilberto. Ne era seguito che Ubaldo aveva dovuto fulminare contro lei la scomunica. Ella, venendo a morte, confessò la propria colpa e ne ottenne il perdono. Però, se ottenne l'assoluzione dinanzi a Dio, giuridicamente dinanzi alla legge, ella restava scomunicata ed occorreva che pubblicamente riparasse i torti cagionati onde aver diritto alla sepoltura ecclesiastica. Ella non ne aveva avuto il tempo per poterlo fare. I suoi figli e nipoti si incaricarono della riparazione in sua vece. L'assoluzione dello scomunicato veniva compiuta nel tempio con forme e riti speciali. Il cadavere della defunta era stato portato alla cattedrale di San Mariano e giaceva nel mezzo della chiesa. Ubaldo, il suo capitolo, il priore, i figli della defunta erano presenti e con loro numerosi testimoni. Il cancelliere vescovile e gran numero di popolo assistevano all'atto solenne. Teobaldo, il figlio della defunta, e Giuliana e Suppolino, suoi nipoti, inginocchiati avanti al santo e dal priore Benedetto, a nome dei genitori defunti confessano che essi ed i loro genitori avevano tenuto ingiustamente e senza alcun titolo ragionevole i beni di un tal Stefano di Orso di Valcaia e i possedimenti di Bonizello di Ingelberto, che questi aveva avuto in enfiteusi dalla canonica di San Mariano e dallo stesso vescovo Ubaldo. Riconobbero di tenere in mano un'ingente somma spettante alla canonica stessa, usurpata dai genitori, e si dissero pronti a riparare tali torti purché il vescovo volesse perdonare loro e dai genitori defunti colpe così gravi. Come ammenda promisero di sborsare alla chiesa di San Mariano 20 soldi di argento. Ubaldo accettò. Riconciliò alla chiesa la defunta, furono allora recitate sulla sua salma le preci di rito, fu asperso dell'issopo del perdono quel gelido cadavere, l'incenso che simboleggia gli aromi della tomba di Gesù cosparse di profumo quel feretro, i sacri ceri furono accesi a testimoniare che la fiamma della fede e della carità aveva rischiarato dei suoi splendori quel letto di morte. Quel corpo tornava a far parte delle ceneri umiliate per la morte, che un giorno avrebbero rifulso di vita nella gloria della risurrezione, esse potevano scendere benedette nella tomba degli avi. Questa scena, che sente tutta la crudezza e severità dei costumi medievali, ci mostra quanto Ubaldo fosse osservante della disciplina ecclesiastica e come gli stesse a cuore la tutela del patrimonio della Chiesa. La storia conosce benissimo questo severo rigore usato con gli usurpatori dei beni ecclesiastici. Però se Ubaldo volle attenersi a questo diritto penale dettato dai canoni per intimorir con l'esempio altri che tentasse imitarli, d'altra parte volle dar prova della sua benignità concedendo il perdono e condonando le ingenti somme ai debitori pentiti. Il santo vescovo non dimentica di essere custode del patrimonio del povero e vindice con chi lo usurpa, ma in pari tempo, come il padrone della parabola, condona le ingenti somme al servo pentito. Altro compito di un vescovo in quei tempi in cui le passioni più violente facevano scempio del diritto dei deboli era quello di difendere gli oppressi e comporre le liti. Di Giovanni di Lodi ci dice il suo biografo che cercava in ogni guisa di rendere più dolci le relazioni fra feudatari e vassalli. Ubaldo, nel suo lungo pontificato di ben 31 anni, non dimenticò certo la santa e cara missione del suo venerato maestro, ed egli pure cercò addolcire le relazioni dei sudditi con gli orgogliosi feudatari. Parlando dell'amor patrio di Ubaldo, noi vedremo come egli si interessasse a questo proposito. Per ciò che riguardava la composizione delle vertenze, noi abbiamo un documento dell'anno 1178 in cui è rammentata una lite diuturna fra Chisio di Giovanni e l'abbate di San Donato, già transatta per opera ed intromissione di Ubaldo. Ed è pur bello vedere quest'uomo così mite consigliare pure ad altri la stessa mitezza e cercare con la sua mediazione di assopire quelle dolorose vertenze che distoglievano i monasteri dalla pietà, attiravano su tanti i castighi del cielo e davano ai fedeli il triste esempio di corruttela e di mondanità per cui sembrava che della dottrina di Cristo non fosse restato fra gli uomini che il vano ricordo. E di questo sentimento conciliante si serviva Ubaldo per regolarizzare l'amministrazione pastorale della diocesi. Su ciò abbiamo noi ancora un altro documento interessante che riguarda la delimitazione dei confini della parrocchia di San Vittore. Il territorio di questa parrocchia era vastissimo e pare che fossero sorte delle controversie fra il monastero di San Donato di Pulpiano ed il parroco Summentovato. Ubaldo, per evitare questo contrasto e rimuovere ogni vertenza, decise di venire ad un accordo. Egli, assieme a Benedetto, priore della sua canonica, nel gennaio 1153, con il consenso del capitolo, venne ad una transazione con Bonatto, abate di San Donato, con cui il santo vescovo era unito da vincolo di amicizia. Essi delimitarono prima le proprietà della parrocchia, indi ne fissarono i confini. Da questi ultimi noi vediamo come la divisione del territorio ugubino in parrocchie fosse ancora embrionale, da assegnare a questa tutto il territorio che va dalle sorgenti del Chiascio presso Villa Magna al confine Nocerino e dal fiume Saonda sino presso alle porte della città, territorio che ora abbraccia circa 6 vaste parrocchie. Se anche in altri punti del territorio abbia egli riorganizzato la diocesi, a noi non consta. Certo è assai supponibile, mentre immediatamente dopo la sua morte noi troviamo dei diplomi concessi a vari monasteri in cui a ciascuno viene assegnato il possesso delle singole chiese da essi erette. Egli certo deve aver cercato precisare quelle groviglie di chiese, cappelle, pievi spettanti ai vari monasteri e che sfuggivano in gran parte alla sua giurisdizione. Egli, così amante della giustizia e della pace, non voleva che l'uno turbasse l'altro. Cercò quindi sempre di accordarli, troncando i germi delle contese col conciliare fra loro i diritti dei singoli. Questo spirito di giustizia e carità, di dolcezza e severità, nel risolvere le molteplici vertenze che sorgevano ai suoi giorni, ci fan conoscere come Ubaldo fosse un grande vescovo non solo per le sue virtù personali, ma anche per la sua grande perspicacia, per la sua ferma volontà di non nuocere ad alcuno, di difender tutti, piccoli e grandi, nelle loro giuste domande e di eliminare ingiuste pretese e abusi lesivi dell'altrui diritto. Ma il vescovo non è solo il giudice, egli è pure maestro, anzi questa è la principale sua missione, poiché chi istituì l'episcopato disse loro: andate e istruite tutte le genti. Ora la missione di maestro i vescovi l'hanno sempre adempiuta con il mezzo della predicazione. Ubaldo non venne mai meno a questo sublime ministero. Egli istruiva con la parola, con il consiglio, con l'esempio. Egli non lasciava cadere occasione alcuna per innalzare il cuore dei suoi figli al Signore. Non dimenticava alcuna evenienza che potesse dare a lui il modo per far brillare la luce della verità alle menti incolte dei diocesani. I suoi discorsi non son pervenuti fino a noi. Tale onore era riservato solo ai grandi letterati. Ubaldo, che non aveva mai preteso di ascendere ad una fama così elevata, non aveva avuto neppure il paziente raccoglitore delle sue omelie. Pure il biografo Giordano ce ne fa conoscere due, che nel loro carattere ci fan vedere il gusto apostolico che sentivasi nelle sue parole. Non era sempre sotto le forme solenni dell'omelia che egli parlava al suo popolo, ma era sempre con lo stesso zelo, con la stessa intima persuasione, con la stessa ispirazione celeste che si dirigeva ai suoi figliuoli, e quelle parole semplici, prive di ricercatezza, ma attinte sempre alla fonte di una fede viva, di una carità senza limiti, ispirate alle dottrine del Vangelo, penetravano così nel cuore dei suoi figli che essi non erano mai paghi di ascoltarlo. Alle volte era lungo la via che egli si intratteneva a parlare della bontà divina con i compagni del viaggio, altre volte in mezzo ai torbidi, ai tumulti, alle tempeste che agitavano la patria che quel santo vescovo richiamava il suo popolo al pensiero del cielo. Alle volte dal suo letticciuolo dove giaceva malato che ragionava di Dio, ne inculcava l'amore e l'osservanza della volontà, e quelle parole cercavano attingere forza a ricordi e citazioni bibliche. Di questo libro divino egli aveva fatto il pascolo della sua anima e da questo libro traeva sempre la parola da istruire il suo popolo. Il biografo Giordano ha a noi trasmesso il discorso che Ubaldo tenne in Gubbio alla vigilia di una grande sciagura. 11 comuni fra città e castelli si erano collegati con i fuoriusciti ai danni di Gubbio. Nell'imminenza del pericolo i cittadini si rivolsero al santo vescovo. Questi colse l'occasione per parlare loro di Dio e disse loro: «Cittadini miei dilettissimi, siate forti di animo, perché questa moltitudine dei vostri nemici non deve essere temuta, perché se il Signore ci vuole liberare, nulla potranno contro di noi. Se il Signore ci ha deliberato di distruggere, potrà ancora far questo senza tanta moltitudine dei nostri nemici. Perché il Signore Dio ha in odio i peccati degli uomini, non gli uomini, e punisce i vizi e non la natura. E perché il Signore muta la sentenza ogni qualvolta vede che noi abbandoniamo i peccati, io vi prometto vittoria se obbedirete alle mie parole». Conclude quindi il biografo notando che i più, commossi dalle parole di Ubaldo, si pentirono delle loro colpe ricevendo i sacramenti. È una semplice omelia, però tutta spirito celeste, un'omelia che parla al cuore dei figlioli, come l'esortazione del padre che al figlio addita nella virtù, la via della felicità. Una seconda omelia noi la conosciamo solo nel suo tema. Ubaldo è presso alla morte, le sue forze sono affievolite, le sue membra, affrante e torturate dal morbo, non si sorreggono più. Egli contro ogni consuetudine non può celebrare le solenni funzioni della Pasqua. Per appagare il popolo, pure a gran fatica, si reca alla cattedrale e divi tiene un'omelia parlando con grande soddisfazione del pubblico della gloria degli eletti o delle pene dei perversi. Mentre è per spiccare il volo verso il cielo, egli intrattiene i suoi figli su quello che era da lungo tempo l'oggetto delle sue meditazioni: la bellezza del paradiso e l'orrore delle pene dei reprobi. E questa sua predicazione solenne veniva completata nel conversare domestico, dove egli aveva sempre pronta una parola, un consiglio, un'esortazione da porgere, o che altri dicesse aver avuto prodigi, mercé la sua intercessione, ed egli cercasse di stogliere da sé tale opinione, o che parlasse della necessità della preghiera, o che vecchio, infermo, debole, come l'apostolo Giovanni, raccomandasse la pietà, la pazienza, la carità ai discepoli che ne attorniavano il giaciglio. Egli sempre proseguiva a compiere la grande missione dell'apostolato della parola. Un altro sacro dovere del vescovo è quello di stare a contatto con i fedeli commessi alle sue cure. Il vescovo che non accosta il popolo è come il pastore che lascia andar disperso il suo gregge. Solo chi sta in intimo contatto con il suo popolo può con precisione valutarne i bisogni, conoscerne i difetti, apprezzarne le qualità. Ubaldo diventò forma sui gregis, anima del suo popolo, vita sua. Era sempre con lui, nelle ore liete e nelle tristezze, nelle lotte cittadine e nei giorni tranquilli, fra il silenzio delle ansietà e nelle mirabili ore in cui la città era ridestata alla vita dalle braccia dei suoi operai. Lungi dall'immischiarsi nelle lotte e nelle contese di parte, era pronto sempre a dare il suo consiglio per frenare con la sua autorità, a riconciliare con la sua opera mansueta, ad indirizzare al bene quei moti che sembravano dovessero propendere alla rovina. Noi vedremo come in circostanze ben tristi abbia saputo emulare le virtù di Leone I e di Gregorio il Grande. Nell'ufficio che noi recitiamo è ripetuta una frase del biografo Teobaldo: «Egli prese a reggere questa chiesa per tutti i secoli». È la sintesi della sua azione episcopale. Egli governò la sua diocesi non con la compassata misura dell'imposizione di un ufficio, ma con lo slancio illimitato dell'amore, cosicché non trovò limite né di persone né di tempo, né di partito né di classe, ma a tutti si elargì senza confine e senza riserbo. Onde alla sua morte il popolo non seppe concepire la fine di questo episcopato, ma ne immaginò la trasformazione. Egli era non più il vescovo che governava dalla terra, ma il pastore che guida dal cielo, perché un distacco completo fra lui ed il suo popolo, tanta era stata l'intimità che li aveva uniti, la fede dei suoi figli non seppe immaginarlo. Ed anche dopo la morte lo considerò come il vescovo che, per secula, dal cielo, regge la sede ugubina.